Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'Invictus Podcast. Io, come sempre, sono il vostro host Nicolò Liani e questa settimana ho il piacere di ospitare sul canale Franco Campedelli. Quindi grazie mille, Franco, di essere qui in mia compagnia.
Grazie a te Nicolò, un piacere per me essere qui.
Ottimo. Allora, assieme a Franco, all'interno di questo episodio del podcast, tratteremo una tematica molto interessante. Il periodo è estremamente attuale per la tematica che andremo a parlare. Mi sto riferendo all'allenamento a corpo libero e, nello specifico, quale rapporti intercorre fra l'allenamento a corpo libero e lo sviluppo di ipertrofia muscolare sul lungo termine. Quindi vedremo in compagnia di Franco quali possono essere i collegamenti che intercorrono fra i due fattori, sicuramente sottolineando che se ci vogliamo specializzare dal punto di vista di ipertrofia muscolare, allenarsi solamente a corpo libero non è la strada ottimale, però possiamo vedere anche aneddoticamente tanti atleti di calisthenics che si allenano esclusivamente o quasi esclusivamente a corpo libero che hanno comunque delle fisicità di tutto rispetto, alle volte anche superiori a chi si allena effettivamente, insomma, in ottica bodybuilding. Quindi, prima di appunto andare a sviscerare un po' di questioni molto interessanti in compagnia di Franco, gli lascio la parola per una breve presentazione. Quindi vai pure.
Ma allora io di solito mi occupo di ginnastica artistica e comunque allenamenti a corpo libero. Mi alleno da una vita per quanto riguarda il mondo della ginnastica, sono un ex acrobata, quindi la mia base di inizio è stata quella. Poi da qualche anno a questa parte invece mi sono specializzato più sul calisthenics, quindi ho abbandonato la parte diciamo dinamica dei salti acrobatici a terra e ho iniziato ad allenarmi prevalentemente per la forza a corpo libero. E da qui poi ho iniziato anche a fare l'allenatore, quindi a seguire persone, soprattutto online, anche perché recentemente le palestre sono chiuse, quindi le occasioni di allenare in palestra sono direi diminuite. E quindi negli ultimi tempi mi sono specializzato soprattutto sull'online. E basta, per quanto riguarda, parlavi di prima, Nicolò, mi sembra del connubio che c'è tra l'ipertrofia e l'allenamento a corpo libero, hai fatto notare che con il corpo libero è difficile ottenere gli stessi risultati che si possono ottenere in palestra. E già qui potremmo fare, secondo me, una grossa distinzione per quanto riguarda l'upper body e il lower body, mentre sulla parte superiore è un po' più facile ottenere risultati, sulla parte inferiore le cose si complicano notevolmente. Come diceva, mi sembra anche Eric nel podcast precedente aveva fatto questa distinzione tra il pistol squat e lo squat col bilanciere, ad esempio, e effettivamente ottenere dei buoni risultati con un pistol squat rispetto a uno squat col bilanciere è impossibile, soprattutto per la natura stessa dell'esercizio. Ad esempio, nel pistol abbiamo una grossissima instabilità, quindi tantissime energie vanno sprecate per stabilizzare il gesto motore fondamentalmente e quindi diventa complicato sia caricare e sia andare a farci un volume decente, oltre che ovviamente a tutto lo stress articolare che ne potrebbe conseguire. E più fattibile sicuramente è un allenamento per quanto riguarda l'upper. Sull'upper, anzi, forse abbiamo addirittura troppe varianti di qualsiasi cosa, quindi lì ci si può sbizzarrire veramente in tantissimi modi.
Esatto, quindi sicuramente questo è già un primo tassello estremamente rilevante che va sottolineato. Quindi per quanto concerne il lower body, intrecciare comunque al corpo libero un allenamento con sovraccarichi, quindi uno scuoto, eventualmente insomma, se ne ha la possibilità mettere qualche macchinario specifico. Per la parte bassa sicuramente può
Assolutamente.
andare a consolidare un risultato decisamente differente per gli arti inferiori, mentre per la parte alta effettivamente c'è tanto margine di potere comunque anche progredire sugli esercizi, sui gesti motori del calisthenics. Per esempio, io adesso faccio una brevissima panoramica per quanto concerne appunto il discorso dell'ipertrofia, poi mi piacerebbe comunque che anche tu parlassi un attimino di come programmi effettivamente la tua routine allenante, chiaramente non nello specifico, diamo un'idea generale di come possono essere anche impostate delle progressioni sensate, contando che tu comunque allenandoti principalmente a corpo libero, diciamo che il tuo obiettivo non è nello specifico l'ipertrofia muscolare, ma diventa un effetto collaterale, perché noi sappiamo che comunque alla fine l'ipertrofia muscolare vive di leggi fisiologiche che fondamentalmente...
Esatto, alla fine le basi sono sempre quelle per tutti.
Sono sempre quelle. Quando tu nel cronico, sul lungo termine, comunque aumenti il demand, la richiesta sul sistema muscolo-scheletrico, vuoi o non vuoi, riesci a generare comunque ipertrofia muscolare. Poi parliamo di generare, che è diverso da ottimizzare. Se tu vuoi ottimizzare qualcosa, ti vuoi specializzare in qualcosa, ovviamente dovrai investire la maggior parte delle tue energie in quella determinata caratteristica, skill, qualità che vuoi comunque affinare nel tempo. Non, chiaramente non è il caso dell'ipertrofia nel calisthenics, però comunque alla fine è una conseguenza di allenamenti ben programmati nel tempo. Poi anche ovviamente nel calisthenics, perché io ricevo delle domande, non mi viene posto, ma com'è possibile che quella persona che si allena solamente con dip, trazioni, piegamenti in tutte le possibili varianti ha effettivamente una fisicità maggiore magari di quell'atleta che addirittura gareggia nel natural bodybuilding? Com'è possibile? Chiaramente anche lì ci sono comunque questioni dettate molto dalla struttura fisica e dalla genetica individuale, quindi anche nel calisthenics vigono poi alla fine le medesime regole che ci sono poi nel campo del bodybuilding dal punto di vista della risposta muscolare, no? Io non credo che tutti, anche i clienti che tu alleni, hanno fondamentalmente la stessa risposta muscolare o la stessa risposta performante a un protocollo anche relativamente simile, quindi alla fine le cose sono un po' sempre quelle. È interessante, esatto, perché sicuramente nel calisthenics vai comunque a bypassare tutto quel lavoro magari muscolo specifico di isolamento complementare accessorio che invece nel bodybuilding è sempre presente, ed è molto interessante vedere che comunque con gesti prettamente multiarticolari effettivamente riesci comunque a costruire nel tempo una fisicità di tutto rispetto. Da qui io ti passo la palla per iniziare un attimino a chiederti effettivamente come secondo te può essere programmato con senso un allenamento a corpo libero a 360 gradi, magari curando anche un pochino di più l'aspetto dell'ipertrofia muscolare. Mettiamo che c'è la persona, il soggetto che strizza un po' l'occhio sul discorso estetico, non si vuole concentrare meramente su quello performante, magari delle skill e tutto, vuole, diciamo, creare una routine che comunque nel tempo gli consenta di prendere un po' da tutte e due le parti. Poi chiaramente sappiamo che magari non riuscirai a diventare al massimo nell'uno o nell'altro, però diciamo che insomma possiamo fare un ragionamento di questo tipo. Ti passo la palla, vai.
Ma anche qui, come dicevi, si fa moltissimo riferimento alla genetica di partenza, quindi ci sono soggetti che con relativa facilità ottengono anche risultati notevoli senza neppure troppo impegno, peraltro, e invece c'è anche il soggetto che ce la mette tutta, si impegna, segue per filo e per segno le programmazioni, magari pure seguito dal nutrizionista, e nonostante questo stenta ad ottenere risultati. Quindi è sicuramente molto importante proprio il punto di partenza. Poi una cosa che devo dire per quanto riguarda gli allenamenti a corpo libero è che anche, cioè, in questo caso io, cioè, tra virgolette, tiro un po' giù la mia categoria, nel senso che spesso i calistenici tendono a idolatrare il corpo libero e tendono un po' magari anche a farsi un po', no, beffe di chi si allena in palestra, magari con la scusa che ottengono risultati migliori. Ma questo non accade perché il corpo libero sia meglio della palestra, assolutamente, perché come abbiamo detto rispondono alle stesse leggi, ma accade prettamente perché chi si allena a corpo libero di solito è molto focalizzato sull'aumento della performance e quindi è in un certo senso ossessionato dal dover aumentare i parametri allenanti nel tempo, che sia poi l'intensità, che siano il volume o altri parametri, comunque il focus è sempre lì. Invece spesso l'utente medio di palestra che magari non ha le conoscenze di base, magari non le sa nel modo corretto, va semplicemente in sala e sposta peso, tra virgolette, a caso. E quindi poi non è che non ottiene risultati perché è il peso che non va bene. Io stesso, ad esempio, non li disdegno i pesi. A me piace allenarmi sia a corpo libero che con i pesi, e quindi qualcosina faccio anche con i pesi, e 20% poi rispetto a tutto quello che faccio a corpo libero. Ma poi appunto i risultati vengono perché si è focalizzati sulla progressione dei parametri. Un altro esempio all'interno della stessa categoria del calisthenics che si può fare è che anche lì si vedono persone molto focalizzate proprio sulla purezza del corpo libero in maniera troppo rigida. Ad esempio, ci sono quelli che assolutamente non vogliono toccare un peso neanche a pagare. Ad esempio, le trazioni, a un certo punto, quando un soggetto arriva a macinare tante ripetizioni sull'esercizio delle trazioni, e diventa difficile lì impostare una progressione se non si è disposti a usare, ad esempio, del sovraccarico. Ci sono anche lì tutte le varianti monoarto che si possono fare, i vari archer pull up e tutte quelle categorie, però similmente un po' a quanto dicevamo prima per il pistol, sono anche esercizi abbastanza instabili e che tendono anche a tassare articolarmente molto molto prima rispetto alla versione a due braccia. E quindi soprattutto magari in quei soggetti un po' più pesanti che fanno un pochino più di fatica, una zavorra è una cosa fondamentale per quanto riguarda le trazioni. Quindi bisogna innanzitutto, secondo me, uscire un po' da degli schemi rigidi mentali del dire non voglio fare questo e non voglio fare quello. C'è una cosa che molto banalmente anche utilizzare una lat machine per chi non è ancora in grado di fare le trazioni, se ne ha la possibilità, ha una palestra a disposizione, non vedo perché dovrebbe precludersi questa possibilità. E quindi da questo poi ci si evolve e si cerca di strutturare una programmazione usando tutti gli strumenti che eventualmente possiamo avere a disposizione. Poi chi vuole fare ipertrofia a corpo libero, innanzitutto di solito è una caratteristica che va molto in parallelo con la performance, nel senso spesso quando l'allievo ti chiede ipertrofia te la chiede insieme alla performance, raramente a corpo libero si fa richiesta solo ed esclusivamente di quello. E quindi già c'è una possibilità di focalizzarsi sull'aumento dei parametri. E ovviamente in questi casi andremo a privilegiare i movimenti appunto multiarticolari, quindi le trazioni che sono la tirata verticale per eccellenza e i piegamenti verticali che sono il movimento di spinta per eccellenza, corpo libero, multiarticolare. Lasceremo magari da parte le skill perché quelle da un punto di vista ipertrofico interessano sicuramente di meno, quindi i vari planche, front lever, eccetera, sicuramente li possiamo accantonare. E cercheremo di focalizzarci prevalentemente sulle trazioni e sui piegamenti in verticale. Mentre per le trazioni, ad esempio, è relativamente facile, poi anche lì dipende dal soggetto, ma insomma, diciamo che a qualche manciata di trazioni ci arrivano un po' tutti con un po' di impegno, un po' di calma. Sui piegamenti in verticale, ovviamente, il discorso si complica decisamente di più. Ecco che in questi casi i pesi possono aiutare tantissimo perché una military press potrebbe far lavorare il soggetto su tutto il round di movimento e in maniera molto molto comoda, perché per scalare un piegamento in verticale non posso tagliare una gamba al soggetto e quindi devo inventarmi delle varianti che alle volte, come ad esempio i pike push-up o V push-up, sono anche estremamente scomode da fare e che dipendono tantissimo anche dalla mobilità del soggetto stesso, quindi lo metterei più in crisi da un punto di vista articolare che non dal punto di vista muscolare. Quindi questa potrebbe essere una di quelle casistiche in cui approcciarsi ai piegamenti in verticale attraverso, ad esempio, l'utilizzo di una military press aiuterebbe tantissimo anche ai fini dell'ipertrofia, perché poi su quell'esercizio riusciamo a fare volume e invece a corpo libero abbiamo un'intensità troppo alta e non riusciamo a macinare volume, che di solito peraltro è il parametro principe, se vogliamo, dell'ipertrofia stessa. E quindi questo fondamentalmente è, per quanto riguarda il quadro generale, quanto.
Assolutamente. Dato che in ottica bodybuilding, ipertrofia muscolare, si parla sempre di serie allenanti, di volume inteso come serie allenanti, tu idealmente più o meno nella tua routine a corpo libero, se dovessi Cioè, nel senso, tu presumo che ragioni il volume non tanto sui vari distretti muscolari quanto più sugli esercizi, corretto?
Esatto, sì, il
Ok.
volume di solito viene ragionato più a gesti o al massimo a categoria, nel senso ho lavorato tanto la categoria della spinta, quindi lavoro meno fondamentalmente.
Chiaro. Per dar dei numeri, più o meno.
Ma allora io di solito non mi baso sui numeri, nel senso che sono dell'idea che il volume dovrebbe essere, cioè, quando ottengo risultati con poco, secondo me è la situazione ideale. Perché alla fine tolgo stress articolare ed evito di fare volume a vuoto, di far fare volume a vuoto al soggetto. E quindi se facendo un volume relativamente scarso, che poi non è mai scarso, no? Ma facendo un volume relativamente contenuto, ottengo il risultato, non vado ad aumentarlo. Se invece impostando in principio un volume, parto sempre piano per essere sicuro anche che il soggetto tolleri quel carico che gli sto proponendo. Se vedo che quella quantità, quella molle di lavoro in termini di volume o anche di intensità viene ben tollerata e al momento sta dando scarsi risultati, a quel punto la si può aumentare. Quindi più delle volte è un imposto, diciamo, un lavoro in difetto. Se vedo che è ben tollerato e che dà pochi risultati, allora poi nel tempo con gradualità vado ad alzarlo.
Ottimo, questo mi ci ritrovo anch'io nella mia sfera di interesse. Alla fine si fa sempre in tempo ad aumentare piuttosto che, insomma, non.
Esattamente.
E per avere un iter di progressione più o meno così ideale che tu imposti all'interno di un mesociclo, più o meno come ti muovi? Nel senso che segui una gerarchia del tipo. Lavoro più su un rep goal, su un determinato esercizio. Una volta che ho raggiunto il rep goal, metto magari un sovraccarico, mi verrebbe da dire le trazioni, no? Mantengo un numero di serie. Quando la persona mi chiude, non so, un 4x12, ma sparo dei numeri, non anche per gli ascoltatori, non prendete, è giusto per far capire la logica. Chiudo un 4x12. Magari metto un sovraccarico, scendo chiaramente col numero totale di ripetizioni, perché ho messo il sovraccarico fino però a ritornare al 4x12 e poi magari aumento una serie. Ti sto facendo un esempio. Oppure, proprio per logica, tu preferisci programmare, non so, prima sulle serie, poi sulle ripetizioni, poi chiaramente lì va valutato caso per caso, però per dare, diciamo, un. Così uno spunto, un'idea che tu puoi avere in termini di programmazione.
Ma allora, io in genere tendo a dare più serie e meno ripetizioni, soprattutto ai neofiti, chi comincia le prime volte,
Ok.
anche perché vedo che i primi periodi vanno davvero tanto, tantissimo per sistemare la tecnica. E
Certo.
quindi è anche difficile alle volte trattenere il soggetto dall'esagerare. Ad esempio, nelle trazioni si vede spessissimo la compensata di gambe o la compensata di spalle, quindi vanno ad elevare in questo modo le scapole. E perciò spesso il soggetto ti dice, magari gli metti un 5x5 in scheda e lui ti dice, ah, guarda, io di trazione ne faccio 10, ne faccio anche 15. Sì, però l'idea è che andiamo a macinare anche in questo caso volume in modo tecnico. Perciò se mi deve lavorare il dorsale nella trazione, andiamo a compensare con le gambe o con le spalle alzandolo in questo modo, il dorsale viene meno e quindi anche lo stimolo allenante a sua volta viene meno. E perciò un primo periodo iniziale va sicuramente per sistemare la tecnica, quindi è molto meglio lavorare in situazioni, non dico di comfort assoluto, ma quasi, in maniera tale che il soggetto non entri in stanchezza e possa essere tecnico su tutte le ripetizioni che fa e consolidare al meglio lo schema motorio. Una volta che questo schema motorio è stato instaurato, allora è da lì che poi parte il vero lavoro di progressione, perché finché non ho uno schema motorio deciso e solido, non vado sicuramente ad aumentare. Poi anche in questo caso entrano in ballo tutti i discorsi del cedimento tecnico piuttosto che il cedimento muscolare. Io preferisco sempre far lavorare la persona a un cedimento tecnico. Quindi una volta che, non so, un massimale di trazioni mi diventa brutto, preferisco che il soggetto si fermi prima piuttosto che entrare a compensarmi la trazione per chiudere più ripetizioni. E quindi di base parto sempre con un numero di serie un po' più alto, un numero di ripetizioni più contenuto. Poi nel tempo magari posso andare a invertire la situazione, quindi alzare le ripetizioni e diminuire le serie. Questo può già essere uno schema di progressione. E poi man mano che ovviamente le serie diminuiscono, le ripetizioni si alzano, si può fare o un periodo impostato solo sul volume, quindi focalizzato più sulle alte ripetizioni, oppure un periodo focalizzato sull'intensità, quindi abbassare le ripetizioni e alzare i carichi. Talvolta li inserisco magari in chi è un po' già un po' intermedio, un pochino più avanzato e ha più tempo di allenarsi nel corso della settimana, li inserisco anche insieme, magari se ha quattro allenamenti a settimana, due li può fare sull'intensità e due li può fare sul volume. Anche questa potrebbe essere, però serve del tempo. Spesso anche qui chi magari chiede gli allenamenti a corpo libero vuole fare un sacco di roba, vuole fare le trazioni, vuole fare i piegamenti, vuole fare il muscle up, vuole fare piegamenti in verticale. E se ho 2/3 allenamenti a settimana di un'oretta e mezza, faccio fatica a mischiare tutte queste cose nella stessa programmazione. Quindi ci potrà essere un periodo, un mesociclo che sarà più focalizzato su alcuni movimenti e un periodo che sarà più focalizzato su altri movimenti. Anche in questo caso mi piace tenere una corretta alternanza, diciamo, di spinta e tirata, perché comunque avere solo allenamenti di spinta o solo allenamenti di tirata di solito non paga. Quindi un soggetto magari su un mesociclo potrebbe concentrarsi sulla trazione verticale e sui piegamenti a terra, nel mesociclo prossimo potrebbe concentrarsi sulla trazione orizzontale, quindi body roll agli anelli, oppure i piegamenti in verticale al muro. Questa potrebbe anche essere un'idea. Poi dipende ovviamente anche lì dal soggetto, perché come dicevamo prima, i piegamenti in verticale possono avere una barriera d'ingresso, quindi può volerci del tempo ad arrivarci, eccetera. Però insomma, questa può già essere un'idea di base di progressione.
A livello di frequenza allenante, sia in termini di allenamenti settimanali, sia magari in termini di ripetitività del gesto, barra varianti dello stesso gesto, tu come ti muovi?
Allora, anche in questo caso sicuramente fa molto fede alla persona, perché ci sono quelli portati che con poco allenamento ottengono appunto tantissimo e altri che paradossalmente dovresti sfondarli di volume, cosa che poi non puoi fare perché sennò poi stress articolare e infortunio dietro l'angolo, ma che se non macinano tante, tante ripetizioni su un esercizio faticano davvero a tirare fuori qualcosa dal cilindro. Quindi, per fare una media un po' stringata, diciamo, di tutto questo discorso, direi che un minimo di 3 allenamenti a settimana per tirar fuori qualcosa di decente, ci vanno. Poi uno che inizia veramente da zero ottiene comunque per un po' risultati anche con meno, però finisce presto questo discorso, quindi a un certo punto 3 allenamenti a settimana, direi un'oretta e mezza almeno ciascuno, direi che questo è il minimo sindacale. Poi anche lì dipende da quanti movimenti uno vuole allenare, perché se ne vuole allenare pochi, allora va tipo 2 o 3 movimenti, con 3 allenamenti riesce anche a starci dentro abbastanza. Se già i movimenti iniziano a uscire da questo numero, comincia ad esserci bisogno di 4/5 allenamenti a settimana, che però appunto se un soggetto è neofita non è detto che mi tolleri bene, quindi devo anche pensare che il soggetto me li deve recuperare questi allenamenti. Perché altrimenti io magari ottengo risultati una settimana, la settimana dopo già sono obbligato a fare uno scarico perché il soggetto è cotto e quindi purtroppo anche il recupero va gestito bene e calibrato all'interno della programmazione.
Yes. Se avessi, fai conto, tu prendi una programmazione ideale di calisthenics in cui vai a curare tutti un po' i parametri allenanti in maniera equa per chiaramente cercare di trovare uno sbocco a livello performante comunque in crescita nel lungo termine. Mettiamo che abbiamo appunto, dato che ci stiamo comunque interfacciando a corpo libero ed ipertrofia muscolare, mettiamo che da questa ideale base di lavoro noi vogliamo andare a magari curare qualche piccolo aspetto che ci può dare un pochino più di vantaggi dal punto di vista ipertrofico. Te ne dico uno, poi ti lascio la palla per ampliare il discorso. Per esempio, il tempo sotto tensione dei vari esercizi. Noi sappiamo che, diciamo, un tempo sotto tensione maggiore del singolo esercizio fa sì che comunque lo stress a livello muscolare sia maggiore, abbiamo un maggior stress metabolico che comunque adesso la scienza non ha ancora grandi certezze in merito, perché sembrerebbe che sia la tensione meccanica che porta poi di conseguenza tutto il resto, no? Però diciamo che sullo stress metabolico ci sono ancora, diciamo, informazioni interessanti che sembrano comunque dirigerci verso il pensare che sia comunque un qualcosa di utile, soprattutto a livello di ipertrofia, voi per un abbassamento del reclutamento delle fibre più veloci, voi per comunque un maggiore gonfiore a livello cellulare, classico pump, no? Che tanto viene, come dire, messo sul piedistallo, no? dai culturisti, dai bodybuilder. E, però ecco, per esempio, un qualcosa di questo tipo, se noi lo volessimo inserire in un'ottica di calisthenics, potrebbe essere dal tuo punto di vista interessante per cercare di andare comunque a strizzare un occhio dal punto di vista ipertrofico, e se secondo te potrebbe anche valer la pena inserire altre cose, mi verrebbe da dire altre tecniche quali serie interrotte, major reps, queste cose qua.
Ah, allora, sicuramente ognuna di queste cose mi vengono in mente adesso così a freddo, lo stripping o il rest pose che si vedono spesso, sicuramente possono avere la loro utilità anche all'interno, inserito in contesto di calisthenics, ovviamente non per un soggetto principiante, ma per un soggetto che già sa come muoversi. E per quanto riguarda il tempo sotto tensione, è anch'esso sicuramente un parametro estremamente interessante, sia dal punto di vista ipertrofico da integrare in una routine di allenamento, ma secondo me ha molti vantaggi sotto più aspetti. Intanto perché, come dicevo prima, appunto nel calisthenics spesso il soggetto vuole strafare e quindi si tenderanno a vedere ripetizioni molto veloci, molto esplosive, pur di chiuderne una in più si fa qualsiasi cosa. Talvolta inserire all'interno di una programmazione un tempo sotto tensione, oltre che avere la sua utilità magari da un punto di vista di ipertrofia, costringe il soggetto a sentire il movimento e quindi può essere estremamente utile dal punto di vista motorio prima ancora che ipertrofico, e quindi poi magari l'ipertrofia prende spunto proprio da quello, perché avendo ottenuto un controllo molto migliore di quello che è il gesto motorio, sentendolo magari in tutta la fase del round, del range movimento, il soggetto poi riesce a tirar fuori maggior qualità da quel movimento stesso e quindi ottiene più risultati da qualunque fronte, sia dal punto di vista di performance che dal punto di vista ipertrofico. Posso anche aggiungere una considerazione personale per quanto riguarda il tempo sotto tensione, quindi magari prediligere le ripetizioni più lente e controllate quando si hanno dei dolorini, permettono magari lo stesso di allenare un tal gesto, quando invece facendo ripetizioni più scappate, più esplosive, con un tempo sotto tensione più ridotto, sarebbe più difficile o arrecherebbe dolore. Quindi l'ho trovato utile anche inserito in questo contesto, perciò ha la sua utilità sia dal punto di vista del controllo del gesto motorio, e anche può ridurre magari quelli che sono gli stress legati all'attrito se viene utilizzato ad esempio con esecuzioni lente, con esecuzioni lente in questo modo, insomma.
Assolutamente. Altro punto magari che potremmo toccare, sempre inerente al discorso, si interfaccia con i tempi di recupero, magari fra i vari set allenanti. Tu come ti comporti? Nel senso che hai un recupero dettato su carta da rispettare, oppure vai molto ad autoregolazione, nel senso che alla fine quello che ti interessa è comunque mantenere quanto più integra la performance in corso di esercizio. Quindi se vale la pena recuperare anche qualche secondo in più, anche un minuto in più, lo si fa piuttosto che cercare di appunto magari anche progredire su questa variabile, no? Tu come ti comporti?
Allora, io vedo che tantissimi, anche altri coach che stimo, tendono a non considerare il recupero, quindi lo lasciano spesso autoregolato. Io sono sempre stato abituato a segnarlo, anche perché per un discorso di sensazioni, nel senso, spesso capita che quando ci si allena ci si senta magari pronti prima per fare una data performance, invece poi non è vero, non si riesce a chiudere quello che si sarebbe dovuto chiudere. Al contrario, talvolta magari non ci si sente pronti, ma se si ha recuperato a sufficienza l'esercizio si riesce a farlo nonostante la sensazione. Quindi secondo me imparare anche a vedere qual è il recupero e dov'è che siamo forti, dov'è che siamo deboli, a prescindere da come ci sentiamo, aiuta tanto, quindi può essere sicuramente una cosa molto interessante. Poi da questo punto di vista sappiamo magari che i recuperi attorno al minuto sono più incentrati sulla resistenza muscolare per gli esercizi magari che tolleriamo bene, riusciamo a fare ad alte ripetizioni, e recuperi che invece superano almeno i 2 minuti, 2 minuti e mezzo, 3 servono per lavorare magari più sui range della forza, quindi a basse ripetizioni con carichi più alti. Quello che posso dire da questo punto di vista è che spesso se la prima fetta dell'allenamento viene tenuta con recuperi alti, indicativamente attorno ai 3 minuti, Poi se vado a fare dei lavori quindi con carichi elevati, con intensità elevate, diciamo attorno all'85-90 dell'1RM per dare una stima, e poi si riesce a fare bene anche comunque tutto il lavoro successivo, quindi magari in una prima parte terrò recuperi più abbondanti, i primi 45 minuti di allenamento, e poi vado via via semmai a stringerli e a semplificare l'intensità dell'esercizio. Questo perché quando ottengo recuperi così elevati, diciamo all'inizio dell'allenamento, riesco a recuperare bene tra le ripetizioni, faccio magari delle serie più di forza, quindi a basse ripetizioni e carichi alti, e vedo che queste si riescono a recuperare abbastanza bene, cioè si arriva magari a fare un allenamento di resistenza in fondo all'allenamento e più o meno si è al 100% o 98%, insomma si è comunque molto performanti. Invece se si entra in acidosi molto presto all'inizio dell'allenamento, facendo ad esempio alte ripetizioni o magari arrivando a cedimento su esercizi relativamente fattibili a livello di intensità, poi ad esempio il carico che si riesce a tollerare rispetto all'1RM cala davvero tantissimo, e perciò diminuisce fondamentalmente la mole di lavoro in termini di intensità che riusciamo a portarci a casa. Un esempio, per fare sempre l'esempio delle trazioni, diciamo che io ho un RM di 50 kg zavorrato di trazione prona alla sbarra e posso allenarmi diciamo con 40 kg, 35 facendo un 5x3 o un 6x4, una cosa di questo tipo. Poi posso togliermi la zavorra e chiudere con un 6x15 volendo. Riesco a macinare anche altre ripetizioni sulle trazioni, però se faccio il contrario, quindi parto prima dal 6x15, quindi faccio altre ripetizioni con recuperi brevi, non riesco a gestire quella zavorra che sarei invece riuscito a gestire all'inizio dell'allenamento, e quindi talvolta sapere un po' come funzionano anche i tempi di recupero aiuta a impostarsi meglio l'allenamento e a portarsi a casa una mole di lavoro maggiore fondamentalmente.
Beh, comunque come logica diciamo che questa è abbastanza verosimilmente simile a quella poi che si fa anche magari in ottica più di bodybuilding, nel senso partire prima con lo stimolo ad alto carico meccanico e poi via via passare più a range di ripetizioni medio-alti con esercizi o sempre multiarticolari, però diciamo anche meno tassanti dal punto di vista coordinativo e per poi passare proprio a diciamo gli esercizi di isolamento veri e propri, dove lì chiaramente si va a cedimento e oltre.
Sì, noi facciamo una cosa praticamente uguale, solo che invece magari di usare gli esercizi di isolamento usiamo gli stessi multiarticolari scalati.
Esatto. Sì, beh, chiaramente se tu parti, poi è chiaro che ci sono anche tutti quei lavori, però nel calisthenics non si fanno, ci sono tutti quei lavori dove tu vai a preaffaticare volutamente un determinato distretto muscolare, magari perché è più carente a livello di sviluppo ipertrofico, in modo che poi quando ti vai a affacciare al lavoro più multiarticolare hai già comunque preaffaticato quel muscolo, quindi già dalle prime ripetizioni sicuramente avrai un reclutamento più predominante di quel determinato muscolo che magari se andavi da subito con l'esercizio multiarticolare a stimolare avevi potenzialmente più difficoltà, perché subentravano primariamente i muscoli sinergici, perché comunque magari avevi una difficoltà a livello di attivazione del distretto target nello specifico, però questi non sono sicuramente lavori che vengono in una qualche maniera ragionati in ottica calisthenics. Quindi
no,
sì.
Di solito no.
No, infatti, l'iter è più o meno sempre quello. Ok, allora, io direi che per quanto concerne la parte allenante, credo che abbiamo dato un po' tutti gli spunti potenzialmente utili e spendibili nel pratico. Apriamo una piccolissima parentesi dal lato alimentare, nel senso che allora io parlando anche nel podcast con Eric, lui è stato molto molto stretto da questo punto di vista, nel senso che non è che ha detto tante cose, lui non è uno che diciamo sta dietro a macro calorie. Quando deve fare magari la fase di massa che volutamente vuole aumentare il peso, aumenta le quantità di cibo, ma in maniera
fantometrica,
esatto, mangia di più e poi quando vuole perderlo mangia di meno. Tu segui diciamo un iter anche tu diciamo abbastanza semplice o insomma, oppure magari tieni conto di alcuni parametri, come ti muovi da questo punto di vista?
Allora, no, io purtroppo sono di quelli che è obbligato a impostarsela un po' l'alimentazione, perché altrimenti ne vengo fuori veramente devastato, perché ad esempio tendo a prendere peso molto facilmente, quindi anche se faccio una ipercalorica magari leggermente abbondante, pago pegno presto su questa cosa soprattutto, quindi magari mi devo aggiustare un po' con il cardio, cercare di farla un filino più stretta. E no, però sicuramente anche nel corso degli anni su me stesso ho dovuto spaziare molto tra alimentazione, ho visto pregi e difetti di vari contesti. Okay. Ad esempio, un'ipercalorica, quindi essere in surplus per quanto riguarda l'alimentazione, aiuta sicuramente moltissimo negli esercizi multiarticolari, dove diciamo l'aumento del peso non va a influire su quella che è la leva, e diciamo che 2 kg in trazione, se li hai messi di ciccia, sono 2 kg praticamente. Invece se si parla di planche, front lever, esercizi a leva orizzontale, il discorso cambia notevolmente, quindi poi il peso va moltiplicato con il suo braccio di leva e i 2 kg non sono 2 kg, sono, non lo so, 20, sparo, però sono molti, molti di più. Quindi anche in questo caso si dovrà vedere qual è l'obiettivo della persona e in base a quello andrà un po' a calibrarsi l'alimentazione. Un esempio, abbiamo visto che, dicevo poco fa, che lì... fare un'ipercalorica sicuramente può giovare per quanto riguarda gli esercizi multiarticolari come le trazioni e i piegamenti in verticale, perché l'aumenta, anche se aumentiamo di peso, poi è più la forza che tendiamo a prendere piuttosto che non l'aumento di peso. Al contrario, se dobbiamo fare delle skill, più asciutti siamo, quindi meno massa grassa abbiamo e meglio è per queste skill. Quello che ho visto qualche anno fa, mi sembra attorno al 2016-2017, una cosa del genere, è stato un anno in cui ho tagliato proprio tanto, stavo attorno alle 1800 kcal al giorno e avevo fame sempre, giorno, notte, sempre affamato. E su un primo periodo, sui primi mesi di questo approccio, ho ottenuto anche ottimi risultati perché ho perso molto peso e le performance negli esercizi a leva orizzontale, ad esempio, sono aumentati tantissimo. A un certo punto però mi sono completamente ritrovato a secco di energia, cioè a forza di non mangiare non riuscivo più a spingere l'allenamento come fossi ingrassato, no? Avevo lo stesso tipo di sensazione pur essendo invece molto, molto asciutto, molto magro. E quindi anche lì uno che si allena a corpo libero e ha magari questi obiettivi, sì, dovrà da un lato cercare di tagliare, però dovrà magari a un certo punto stare attento a non tagliare troppo e a restare senza benzina fondamentalmente, senza energie. Poi anche in questi casi ci sono tutte le strategie che possiamo fare nel cronico, quindi magari inserire piuttosto i periodi di refeed, piuttosto che non farlo, con tutte cose che aiutano, però è una cosa che sicuramente può aiutare. Un altro discorso che si può buttare in campo è quello magari di, nonostante il nostro obiettivo che sia di aumentare la forza e quindi di stare in ipercalorica o che sia di aumentare la performance nelle skill e quindi stringere, è di invertire comunque la rotta se per caso siamo in periodi di stallo, quindi è facile che magari uno che stringe a un certo punto non ottiene più risultati, magari per un breve periodo tornerà a ottenere risultati alzando le calorie. O viceversa, quello che è abituato a stare cronicamente in ipercalorica, se si fa i suoi periodi poi di cut, ritira fuori dal cilindro anche risultati maggiori che non stando solo e sempre in ipercalorica. Quindi, in definitiva, secondo me, anche l'alimentazione, più un soggetto stenta a tirar fuori dei risultati, e più anche questa può dare sicuramente una mano interessante a quelli che sono gli obiettivi della persona.
Vai. Ok, quindi... Potrebbe nel nostro specifico caso di questo podcast, dato che comunque eravamo partiti con l'idea di parlare del connubio che può intercorrere fra ipertrofia muscolare e calisthenics, magari strizzare un occhio su fasi di bulking prolungate, laddove comunque il soggetto abbia squisitamente l'obiettivo comunque anche di ottimizzare per quanto possibile con il corpo libero la propria ipertrofia muscolare. Se di norma magari... con i tuoi clienti o tu stesso magari non fai fasi volutamente di bulk troppo protratto, magari per quei soggetti che invece vogliono cercare di ottimizzare un pochino l'ipertrofia muscolare potrebbe magari avere una maggior valenza quello di, non dico star sempre in bulk, però magari allungare idealmente magari questa fase per cercare di portarsi a casa, insomma, magari un po' di ipertrofia in più. Tu come la vedi?
Allora, anche in questi casi, diciamo, le leggi sono sempre le stesse, quindi vale per chi si allena a corpo libero, vale per chi si allena in palestra.
Yes.
Quindi sicuramente chi si allena a corpo libero con l'idea di fare ipertrofia può senz'altro prevedere una fase di bulk, quindi fare una fase di ipercalorica. E poi le leggi appunto sono le stesse, quindi uno cercherà di stare per un periodo in un regime alimentare in surplus, anche in relazione poi a quanta massa grassa mette, perché
Certo.
avrai il soggetto che magari ti mangia tanto e mette poca massa grassa e mette tanto muscolo, quello sicuramente può stare in surplus per più tempo, mentre quello che tende a ingrassare o accetta l'idea anche di essere ingrassato, cosa che spesso volentieri a corpo libero è poco accettata, perché appunto piace andare ad allenarsi all'aperto, magari con la gente che ti guarda, con le persone che ti vedono, e quindi spesso volentieri il soggetto che tende un po' a ingrassare sta quasi sempre in cut piuttosto che in bulk. Però sì, da un punto di vista dell'ipertrofia gli converrebbe per buttare su massa muscolare, magari stare più tempo in bulk anche a costo di prendere del peso extra,
Sì,
diciamo.
e mi verrebbe da dire anche a costo di compromettere comunque la performance su alcune skills specifiche, come avevi detto tu prima. Punto.
Sì, è che magari se uno è interessato all'ipertrofia, le skill tenderà comunque a non interessargli molto, perciò le
Esatto,
lascerà da parte.
yes, perfetto. Va bene, Franco, io direi che se tu non hai nulla da aggiungere, io bene o male ho toccato tutti i punti che mi premevano. Quindi non lo so, hai qualche considerazione finale da fare o salutiamo la nostra audience?
Ma l'unica cosa che posso dire è, un po' come avevo detto anche all'inizio del video, è di non focalizzarsi magari su aspetti dogmatici, ma semplicemente di fare quello che serve nel momento in cui serve, in base all'obiettivo che abbiamo. E basta.
Perfetto. Va bene, allora io ti ringrazio per il tuo tempo e per la tua disponibilità.
Grazie a te, Nicolò.
Ho piacere di lasciare in descrizione video per chi fosse interessato a, insomma, seguirti sulle tue piattaforme di riferimento, i tuoi contatti. Quindi dov'è che sei più attivo? Così lascio, insomma, i link in descrizione.
Ma io di solito, se vuoi, ti passo il link dopo, sono più attivo su YouTube e su Instagram,
Ok.
fondamentalmente.
Va bene, li lasciamo in descrizione. Ragazzi, se siete giunti fino a questo punto, io vi ricordo con piacere che è disponibile la nostra rivista digitale, l'Acropoli Invictus, all'interno della quale trovate con cadenza mensile diverse review scientifiche, diversi casi studio, materiale estremamente aggiornato su tutto il panorama fitness, bodybuilding, allenamento e nutrizione. È sicuramente un prodotto all'avanguardia che per il semplice appassionato o comunque il professionista è sicuramente un prodotto di grande qualità. Avete come di consueto il link nel box descrizione. Io ringrazio nuovamente Franco di essere stato in mia compagnia. Vi ricordo
Grazie a te,
che
Nicolò.
tutti gli episodi del podcast li potete trovare anche in formato MP3 sulle principali piattaforme di podcasting quali Apple Podcast, iTunes e Anchor. Io vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo al prossimo episodio. Grazie a tutti.
Ciao, alla prossima.